Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Bentrovati a questa nuova puntata della rubrica La settimana scientifica, condotta da Francesco Rea. Vi ricordo che potete scriverci a radio@immagina.eu piuttosto che mandarci un quesito al nostro numero WhatsApp 342-142-6902. È il momento della rassegna stampa e siamo qui salutando la nostra consueta ospite, la collega Giulia Bonelli. Giulia, ben ritrovata, spero tu ti sia ripresa dalla tua influenza.
Ciao Francesco, sì, sto meglio, grazie, sono molto felice di essere di nuovo qui con voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Bene, questo ci fa molto molto piacere. Si deve iniziare necessariamente dal vaccino e dalla pandemia di Covid, anche perché questa settimana comunque qualche notizia è venuta fuori.
Sì Francesco, allora AstraZeneca continua a essere sotto i riflettori. Dopo lo stop di qualche giorno in molti paesi d'Europa, compresa l'Italia, e poi ne avete parlato settimana scorsa, il via libera dell'EMA a riprendere le vaccinazioni, questa settimana è stato motivo, diciamo, di polemica inizialmente non tanto chiara, il ritrovamento ad Anagni, vicino a Roma, di 29 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca dirette in Belgio. Dicevo non tanto chiara perché appunto immediatamente la società è stata accusata di tenere le dosi bloccate e quindi di contribuire in questo modo ai ritardi che ci sono stati un po' in tutta Europa. In realtà che cosa è successo? Parliamo del weekend scorso, sabato, quando la Commissione Europea ha fatto una telefonata al Presidente Draghi chiedendogli di verificare alcuni lotti, appunto questi presenti ad Anagni. Draghi ha subito allertato il Ministro della Salute Speranza, che nella notte tra sabato e domenica ha inviato un'ispezione dei carabinieri NAS, appunto per capire cosa stesse succedendo. In realtà si è visto che i lotti ispezionati, che contenevano appunto 29 milioni di dosi in tutto, non erano bloccati come era stato detto all'inizio, ma semplicemente erano nella fase di preparazione, non sono ancora pronti questi lotti, devono essere infialati in Italia e prima di raggiungere le destinazioni, si parla del Belgio e forse anche di 13 milioni di dosi a paesi del terzo mondo, appunto prima di raggiungere la destinazione finale devono essere mandati ad Anversa in Olanda per essere controllati. Quindi diciamo sembrerebbe in realtà tutto in regola, semplicemente l'episodio ha probabilmente contribuito a inasprire, sì, ecco, appunto a inasprire un po' questa situazione già tesa.
Ma infatti l'altra sera vedevo Porta a Porta di Bruno Vespa che aveva come ospite credo il CEO dell'istituto di Pomezia, che ha collaborato alla creazione del vaccino di AstraZeneca, che diceva che sostanzialmente i vaccini vengono prodotti in un luogo, poi vengono mandati in un altro per essere inseriti nelle fiale, poi queste vanno in Olanda per essere controllate, e quindi in realtà il problema non c'è, nel senso queste che sembrano essere dosi imboscate non sono imboscate, seguono un processo. Semmai sollevava un altro tema, che molta della produzione statunitense che potrebbe arrivare in Europa non arriva perché gli Stati Uniti appunto li tengono ad uso interno e AstraZeneca produce negli Stati Uniti anche.
Esatto, questo senz'altro è parte del problema e sembra che AstraZeneca stia proprio subendo anche il fatto che gli USA abbiano di fatto bloccato le esportazioni, come dici. Quindi questo è senz'altro un fattore. L'altro fattore arriva proprio dall'Europa, nel senso che la Commissione Europea già prima di questo episodio stava valutando una stretta nei criteri che consentono l'esportazione dei vaccini. E quindi diciamo non si parla in questo caso ovviamente di un blocco commerciale, però c'è un problema di ridistribuzione e quindi la Commissione vuole in qualche modo trovare nuovi modi per tutelare i contratti che le aziende, e non solo AstraZeneca, quindi tutte le aziende produttrici di vaccini hanno con i paesi dell'Unione, e le nuove modalità sono ancora in fase di discussione a Bruxelles.
Ecco, e sempre su AstraZeneca, dagli Stati Uniti arrivano informazioni un po' contraddittorie. L'altro giorno sembrava che appunto i dati sul la validità del vaccino fossero confermati anche in Stati Uniti, poi sono passate 24 ore, no, non era vero perché i dati non erano assolutamente quelli corretti, e poi insomma c'è molta confusione che peraltro lasciata in mano, diciamo, a un pubblico che giustamente segue con apprensione, ma non ha molta, come me peraltro, capacità di comprenderle fino in fondo, poi rischia di diventare veramente difficile da comprendere e fa aumentare anche diciamo, l'ansia che in questo periodo, ormai da più di un anno, stiamo vivendo.
È verissimo, è assolutamente verissimo e qui abbiamo proprio un esempio di quella che l'OMS aveva chiamato infodemia, cioè il fatto che siamo assolutamente sommersi da informazioni, tutte date in modo molto allarmistico e anche spesso in modo non corretto. Nel caso appunto dei vaccini negli Stati Uniti e della valutazione di AstraZeneca, quello che è successo in realtà è che il 21 marzo AstraZeneca ha presentato dei dati non scorretti, semplicemente c'erano state delle perplessità rispetto al fatto che questi dati fossero ritenuti un po' obsoleti. In realtà, diciamo, questo succede spesso, non è appunto che, come dicevo all'inizio, AstraZeneca è davvero stato sotto i riflettori e quindi ogni passo veniva, diciamo, un po' volto e valutato in negativo. In realtà, il 25 marzo, quindi pochi giorni dopo, AstraZeneca ha presentato al Data Safety Monitoring Board americano i dati aggiornati, da cui in realtà sembrerebbe che il vaccino è efficace nell'arresto della malattia. Si parla di un 76% nell'arresto della malattia sintomatica e addirittura al 100% nel prevenire l'infezione grave. Tra l'altro, questo dato è confermato anche da uno studio indipendente che era attesissimo per il polverone iniziale che era l'ipotetico legame tra vaccini e trombosi. E appunto negli Stati Uniti era in corso un trial su un campione molto grande, parliamo di 32.000 volontari, che stavano valutando gli effetti dei vaccini, appunto sono volontari soprattutto in America ma anche in Cile e in Perù, un campione molto grande, e hanno confermato intanto l'efficacia, qui parliamo del 79% nell'arresto della malattia sintomatica e ancora nel 100% per prevenire effetti gravi del Covid-19. La cosa però molto interessante è che questo studio non rileva alcun legame con la trombosi. Quindi è il primo caso trial clinico su un campione molto grande che in realtà dissiperebbe anche le eventuali accuse di appunto legame tra il vaccino e episodi di trombosi.
Ecco, a proposito di episodi di trombosi, giusto per chiarire a chi ci ascolta, che probabilmente, insomma, come noi, essendo appassionato, l'ha già approfondite, avere, diciamo, 20 casi su 20 milioni di persone, che più o meno quello è il rapporto che si è riscontrato, significa avere quei casi che sono previsti in tutti i bugiardini delle medicine che normalmente utilizziamo. È chiaro che se noi leggessimo il bugiardino come tale, che è quello che ti racconta il caso più raro in assoluto, ma lo devi inserire, noi non prenderemmo una medicina. Per cui è ovvio
Esatto.
che, come si dice,
Questo è verissimo. Sì,
dimmi.
è verissimo e tra l'altro è quello che in realtà la comunità scientifica sta dicendo, cioè il rischio zero in medicina non esiste mai, quindi questo ha semplicemente evidenziato un fatto già noto. Volevo solo aggiungere una cosa, rispetto al rischio di trombosi, c'è stata in realtà in questi giorni una confusione enorme. Ogni volta che c'era un supposto caso di trombosi, senza specificare il tipo di trombosi, veniva titolato a caratteri cubitali associato al vaccino. In realtà questo studio di cui parlavo, appunto su 32.000 volontari, mostra un non aumento di casi di trombosi in generale, diciamo la trombosi, quella che avviene purtroppo anche abbastanza di frequente rispetto ad altre malattie in popolazione giovane. La trombosi invece incriminata, diciamo, era una trombosi molto rara associata alle venosi cerebrali ed è appunto un episodio rarissimo che è stato riscontrato soprattutto dai ricercatori tedeschi. C'è uno studio che però non è ancora stato pubblicato, quindi va trattato con molta cautela, però che parla di un possibile effetto di queste trombosi venose rarissime associato a una risposta immunitaria che potrebbe essere associata al vaccino. Ripeto, ancora è da chiarire, quindi non è sicuro. Parliamo però di circa 20 casi su 18-20 milioni di vaccinati. Quindi esattamente quello che dicevi tu prima, sono casi bassissimi, effetti collaterali, che che ci sono in tutte le medicine, nei vaccini, diciamo, il rischio zero, come dicevo prima, non esiste, e comunque la comunità scientifica è unanime sul fatto che in questa fase è molto più pericoloso non vaccinarsi.
Assolutamente, il rischio di, diciamo, di stare male e anche di morire è più alto che quello derivante dal vaccino, che poi probabilmente sono dati che riguardano anche gli altri vaccini, è solo che su AstraZeneca non è che vogliamo fare la difesa di questa azienda rispetto ad altre, però su AstraZeneca si sono concentrate diciamo, molte attenzioni. Secondo me come dire, il motivo è che ha corso molto nella prima fase. E questo, come dire, ha lasciato anche parecchi dubbi. Però è un po' quello che sta succedendo anche sullo Sputnik, che in effetti è stato annunciato molto presto, però sembra avere ottimi risultati, tant'è che lo Spallanzani ha un accordo con i russi per lo studio del vaccino inerentemente alle variazioni del Covid, quindi alle altre tipologie tipo brasiliana, sudafricana, eccetera. No, credo abbia letto anche tu di queste cose, insomma.
Sì, tra l'altro ne avevamo parlato già un paio di settimane fa di questo primo accordo, i dati stanno andando avanti e sono d'accordo con te sul fatto che AstraZeneca piuttosto che Sputnik sono stati sotto i riflettori appunto per questioni anche molto legate alla percezione del rischio, che è giustamente altissimo nei cittadini in questo momento e quindi è molto difficile leggere i dati in modo obiettivo e devo dire la stampa spesso non aiuta in questo senso.
No, no, ma certo, perché poi alla fine la stampa sta appresso alla notizia dell'ultimo minuto, è un po' il mondo che è cambiato, in cui il digitale ci costringe a un'accelerazione notevole, però ecco, mentre la rete potrebbe, come dire, giustamente dedicarsi all'ultimo minuto, alcuni altri media dovrebbero invece approfittarne per offrire un prodotto diverso che è quello dell'elaborazione. Dopo di ciò, ovviamente facciamo tutti questo mestiere, non c'è nessuna, diciamo, responsabilità, soggettiva, è un po' il sistema nel complesso che forse deve ripensarsi. Ma questo credo che adesso possiamo passare alla tecnologia, da quello che mi avevi accennato prima della trasmissione.
Sì, allora appunto tornando alla rassegna della nostra settimana scientifica e parzialmente legata anche alla pandemia, c'è una notizia che riguarda il mercato dei videogiochi. Noi abbiamo cercato anche nel corso di queste settimane, questi mesi, di dare notizie anche un po' sui cosiddetti effetti collaterali, tra virgolette, della pandemia. Abbiamo parlato degli effetti psicologici sui giovani, piuttosto che di categorie più danneggiate. Ecco, una categoria che invece è stata, diciamo, inconsapevolmente avvantaggiata, se possibile, dalla pandemia, è quella del mondo dei videogiochi. È uscito questa settimana un report dell'IDEA, che appunto si occupa di monitorare il mondo tecnologico, in particolare dei videogiochi, che mostra che nell'anno del lockdown il giro d'affari delle aziende che si occupano di videogiochi è salito a quota 2,17 miliardi. Che è un numero enorme, parliamo di una crescita del quasi 22% rispetto al 2019, l'anno in esame era il 2020, e di un aumento anche, appunto, questo report fa anche un po' un'analisi dei giocatori in questo caso, e si parla di una mezz'ora in media in più delle persone che già giocavano, e siamo intorno ai 16,7 milioni di persone, quindi diciamo un aumento. Questo quindi diciamo, è un po' un effetto fisiologico che questa pandemia ha anche molto inasprito le differenze economiche, sociali, e insomma questo è uno dei dati che lo dimostrano.
Andiamo avanti sulla tecnologia o passiamo ad altro argomento?
Abbiamo una curiosità sulla tecnologia, giusto perché avevate fatto una bellissima intervista settimana scorsa sui Bitcoin e volevo riprendere questo tema dicendo che Elon Musk, che è uno dei nostri protagonisti, appunto il fondatore di SpaceX e il numero uno della Tesla, questa settimana ha annunciato che d'ora in poi sarà possibile acquistare la sua Tesla, l'auto elettrica, con i Bitcoin. E questo è stato accolto con grande favore dal web e pare che da subito sarà possibile acquistare le Tesla con i Bitcoin negli Stati Uniti e più avanti anche in altri paesi.
Bene, allora visto che abbiamo parlato di Elon Musk, che oltre che a fare la Tesla, e poi non ho capito che questa sua apertura sui Bitcoin, che cosa oggettivamente punta, perché abbiamo visto nell'ultima intervista, per avere i Bitcoin non basta investire macchine che processano numeri e dati, bisogna essere anche quelli capaci di chiudere la catena, che e finalmente ha il Bitcoin, ma per arrivare a quello credo che dovremmo fare una puntata dedicata a chi li acquisterà, cioè a che tipo di moneta potrà fare riferimento un'economia del futuro, parlando di questa moneta virtuale, che è virtuale anche nella sua determinazione del valore, perché come diceva Fabrizio Beria, non è determinato neanche dall'investimento che fai sulle macchine per arrivare al codice che ti fa chiudere la catena. Detto questo, parlando di Elon Musk, andiamo a chiudere con lo spazio.
Sì, appunto, passando dalla Tesla all'altro fiore all'occhiello di Musk che è SpaceX, questa settimana c'è stato il nono lancio del 2021 dell'azienda di Musk. Il 24 marzo il razzo Falcon 9 ha messo in orbita un altro set di satelliti Starlink, che sono quelli che dovrebbero poi garantire una copertura quasi totale al nostro pianeta. E ci sono stati quattro voli fatti soltanto nel mese di marzo. Questo va nella direzione di rendere i voli spaziali un'operazione sempre più di routine. E Musk punta a raggiungere 10 voli consecutivi e è vicinissimo a questo obiettivo, appunto, con 9 lanci nel 2021.
Bene, e ho sentito anche di una nuova foto di un buco nero.
Sì, questo è stato, diciamo, lo scatto della settimana. Già nel 2019 la collaborazione scientifica Event Horizon Telescope aveva pubblicato la prima foto di un buco nero, ne avevano parlato tutti i giornali, diciamo, era stata definita addirittura la foto del secolo. Questa settimana la stessa collaborazione scientifica ha realizzato un'altra foto dello stesso buco nero, che è l'oggetto al centro della galassia M87, è un'immagine però un po' diversa perché, come il buco nero appare in luce polarizzata. La polarizzazione della luce è un fenomeno che indica la presenza di campi magnetici e questo fenomeno è stato immortalato nella cosiddetta regione dell'orizzonte degli eventi, quindi sul bordo del buco nero. E alla ricerca hanno partecipato anche degli scienziati italiani dell'INAF.
Va bene, quindi c'è anche una partecipazione nostra, come era peraltro italiana, intendo come era peraltro anche per quanto riguarda la prima foto del buco nero, perché poi alla fine come dire, è la foto del contorno del buco nero che ti fa vedere che al centro è nero, che poi è nero
Sì,
perché non esce la luce. Vabbè, ma insomma sto
esatto, è
disturbando.
l'ombra.
Esatto, è l'ombra del buco nero. Bene Giulia, allora intanto bentornata e ti ringrazio di questa lunga chiacchierata che però ci è servito anche per rimetterci in sesto sulle notizie della settimana e ti auguro quindi un buon fine settimana a te.
Grazie, grazie a te Francesco e un ringraziamento e un saluto a tutti.
Radio Immagina.
Quello che avete appena ascoltato e che continuate ad ascoltare in sottofondo è un brano tratto dall'ultimo lavoro dell'artista e musicista Maurizio Martuscello, in arte Martux M, già autore di un lavoro Apollo 11 Reloaded, uscito nel 2019 in occasione del cinquantenario dello sbarco umano sulla Luna e che oggi sta lavorando a un nuovo lavoro musicale e teatrale anche però, Dance on Mars. Lo abbiamo nostro ospite per chiedere lui come nasce il primo lavoro e soprattutto come viene anche il secondo, in un contesto peraltro in cui lo spettacolo ha ancora difficoltà a potersi manifestare fisicamente.
Apollo 11 Reloaded è stato un progetto in qualche modo legato, inizialmente legato al Capodanno 2019, inizio 2019, era il tema, era la Luna, erano i 50 anni del primo uomo sulla Luna e mi hanno commissionato questo progetto, l'Auditorium Parco della Musica di Roma, insieme al Comune di Roma, mi hanno contattato per questo questo capodanno per quindi fare un progetto dedicato alla Luna, e io, visto l'anniversario dei 50 anni del primo uomo sulla Luna, ho pensato che quella fosse sicuramente un omaggio doveroso. Tra l'altro, non essendo più un ragazzino, io ho assistito a quella famosa, come dire, possiamo dire, diretta televisiva, dove c'era Tito Stagno, mi ricordo benissimo, con mio padre guardavamo Tito Stagno, e l'allunaggio era veramente una cosa che era al di là proprio di ogni immaginazione. Insomma, non si poteva pensare di una cosa, una missione così importante. E quello è stato l'inizio, in qualche modo, per me, devo dire, lo dico, ho fatto tantissimi altri progetti come artista, ma è stato l'inizio, una grande passione verso, diciamo, tutto il mondo che era al di fuori, diciamo, dell'orbita terrestre. Quindi io sono stato un gran lettore vorace di libri di fantascienza, di film di fantascienza. Cioè, io sono uno che ha visto almeno 10 volte 2001 Odissea dello spazio di Kubrick, e quindi niente, questa cosa è stata per me un inizio, anzi un ritorno a casa inaspettato, e ho ricominciato a studiare, a rivedere tutte le parti.
Insomma, le ha dato, diciamo, lo stimolo anche per vedere un mondo che poi in effetti si sta ampliando molto rapidamente, sta diventando sempre più prossimo, no? Cioè quella dell'esplorazione planetaria e così via.
Sì, oggi mi sembra quasi una, no? Sembra quasi una tappa, come dire, fondamentale di ciò che ci stiamo ponendo come umanità. E quindi sì, ecco, ora c'è quest'altra ecco. Era già iniziata da tempo.
Però Apollo Reloaded era come dire, una performance, come dire, prettamente musicale, sì, legata appunto all'anniversario dello sbarco sulla Luna. Dance, sì, on Mars, da quel che ho letto, fa un passo in lontananza, nel senso che va verso un altro pianeta e non verso il nostro satellite naturale, ma anche dal punto di vista della costruzione scenografica e musicale mi pare un progetto molto interessante.
Sì, è un progetto molto ambizioso e molto interessante, un po' come forse sarà per tutto il mondo scientifico e non solo legato a queste esplorazioni di Marte. Per me artisticamente lo è, perché appunto, avendo coltivato l'esperienza di Apollo 11, questo è stato un lancio ulteriore, e quindi ho ricominciato a pensare, visto questi appuntamenti, che sono appuntamenti ormai ricorrenti, sono sui giornali, insomma, abbastanza costantemente, di ciò che sta succedendo ora, diciamo, sull'esplorazione di Marte. Ho pensato che questo fosse un tema, cioè mi appassionava il tema, e ho pensato di ricominciare. Quindi mi sono lanciato in un'esperienza assolutamente nuova per me, che era quella della forma canzone. Non dimentichiamo che, per esempio, autori, scusate il gioco di parole, ma autorevoli come per esempio David Bowie, aveva fatto proprio Life on Mars, se vi ricordate, negli anni 70. Chiaramente era assolutamente un visionario, perché non c'era nessuna possibilità in quel periodo degli anni 70 di pensare a Marte come una meta. Oggi lo è, e quindi ho iniziato questo progetto pensando a una forma canzone. Quindi è proprio un viaggio, sì, di testi e musica e video, e tra l'altro stiamo pensando anche a una parte installativa, cioè tipo il monolite di 2001 insieme allo spazio, quindi diventa uno spettacolo multimediale dove c'è una storia che viene attraverso la canzone, viene raccontata, che tra l'altro si ispira a due testi fondamentali che hanno avuto a che fare con l'esplorazione. Uno è Il piccolo principe, che tutti conosciamo, e l'altro è Il gabbiano John Livingstone. Quindi sono due testi, abbiamo preso spunto da quei testi, che hanno appunto il volo come fascinazione, come esplorazione, ma non solo, diciamo, scientifica, anche come metafora di una vita diversa, di una vita forse, come dire, più dignitosa di quella che spesso ancora viviamo sulla Terra. Cioè, un invito in qualche modo a ripensare se stessi e portare l'esperienza umana, ma soprattutto riflettendo su quello che si è. Insomma, purtroppo ancora assistiamo a conflitti, insomma, che ci fanno rabbrividire, a interessi che insomma, oscurano altre minoranze. Insomma, direi che secondo me, noi se dobbiamo andare su un altro pianeta, dovremmo andare un po' riflettendo su quello
Su
che
quello che siamo.
normalmente, su quello che
Ecco,
siamo.
lei si è rivolta a, come dire, a giovani artisti. Giovani è importante anche artisti per
Sì.
realizzare questo spettacolo.
Beh sì, diciamo che quando poi si arriva a una certa età, insomma, quando si è un po' maturi, si inizia a pensare che bisogna cercare di coinvolgere, di lasciare ad altri, come dire, che hanno una vitalità e che hanno un futuro sicuramente più lungo del mio, una sorta di staffetta, una sorta di lasciare qualcosa sul quale possono pensare. Si sono molto affascinato, ho coinvolto, sì, ho coinvolto tutti gli under 25, tutti giovanissimi, ne cito alcuni, Lello Petrarca, Fortitudo Borma, Bianca Borioni, Natalia Bagalov, appunto, forse fra i più famosi, tutti emergenti che hanno già una collocazione importante, diciamo, iniziano a farsi luce in Italia. Io ho pensato di coinvolgerli, tra l'altro Natalia, che è una delle voci principali, insieme a Shadia, che è una cantante italo-egiziana, anche lei 25enne. Natalia è la figlia del famoso compositore Luis Baganov, quindi figlia d'arte, ma diciamo è solo una cosa che arricchisce il suo curriculum, ma in qualche modo è stata un'esperienza vissuta non in modo orizzontale ma in modo verticale. Questo proprio veramente pensando in qualche modo attraverso la musica abbiamo cercato di riprodurre forse ciò che avviene sulla una stazione spaziale. Cioè non ci può essere una modalità verticale, ma tutti sono partecipi affinché la missione vada a buon fine. Quindi la nostra missione era quella di fare uno spettacolo dove sentivamo una responsabilità e sentiamo una responsabilità importante, perché insomma poi abbiamo approfondito tutta la parte scientifica, ci siamo accorti veramente che lavoro immane c'è, cioè, da un punto di vista scientifico, da un punto di vista di preparazione degli astronauti, cosa. Io ho avuto la fortuna di partecipare a dei convegni e anche in qualche modo l'anno scorso, gli anni prima, diciamo, quando c'è stato Apollo 11, ho avuto l'opportunità insieme all'Agenzia Spaziale Italiana di avere anche delle nozioni e di partecipare diciamo, delle conferenze dove, devo dire, affascinanti, ho scoperto cose che non avrei mai pensato, cioè una preparazione, uno studio, cioè così lo
Certo.
immaginiamo, ma insomma. E quindi abbiamo cercato di riprodurre con la stessa diligenza e rigorosità uno spettacolo che sia, appunto, che sia una fascinazione fra noi e ciò che è oltre la nostra visione.
Dance on Mars, questo è il titolo dello spettacolo. Si ispira anche da una missione europea. Che si chiama ExoMars, legato allo
Sì.
spazio, e tutto questo, come dire, c'è anche, credo, il desiderio di rappresentarlo non solo virtualmente, ma anche di poterlo riportare a contatto umano. Ci sono prospettive in tal senso, ovviamente sperando che, come dire, la campagna di vaccinazione ci riporti a vivere una socialità più comune, che ci appartiene di più.
In qualche modo sì, l'incontro è fondamentale. Guardi, assolutamente sì, le dico che c'è un interesse molto importante di tante istituzioni, di spettacoli fondamentali, voglio dire, accenno qualcosa così, per esempio abbiamo un rapporto col Festival di Spoleto, abbiamo un rapporto importante con Radio 3 che è molto interessata, abbiamo forse anche un'altra, diciamo, un altro interesse verso il festival, stiamo cercando anche verso il Dome Europa. Chiaramente tutto questo per ora ha dei grandi punti interrogativi, perché insomma c'è grande interesse perché la cosa lascia curiosità, lascia interesse, insomma è uno spettacolo, posso dire, unico da questo punto di vista. Ovviamente siamo tutti ancora con dei punti interrogativi enormi, si potrà fare, non si farà, si va a giugno, luglio, settembre, siamo messi così perché non dipende purtroppo da noi, ma dipende da questa pandemia che ancora ci assilla, ci appanaglia. Quindi diciamo che questa pandemia ci dà fatica ad andare oltre la nostra casa. Siamo tornati in qualche modo, dovevamo andare sulle stelle, ma invece siamo costretti a stare a casa. Insomma, ci sono dei grandi interessi e credo che questa cosa, se tutto andrà bene, se la nostra campagna di vaccinazione, come noi ci auguriamo, insomma, vada a buon fine, forse riusciremo a vederla quest'estate sicuramente.
Bene, noi ce lo auguriamo sia perché siamo incuriositi dallo spettacolo, ma anche perché questo significherebbe che la campagna vaccinale sarà andata a buon fine e potremo tornare a vivere delle nostre socializzazioni. Allora, Martin Sam, grazie mille di aver accettato il nostro invito e un
grazie
buon proseguimento di settimana.
La ringrazio per avermi contattato, per avermi dato l'opportunità di raccontare questo lavoro.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Chiudiamo la puntata di oggi ricordandovi che potete continuare a seguirci, a seguire il palinsesto delle Radio Immagina con gli altri programmi. Noi andremo in replica anche nei prossimi giorni in vari appuntamenti. Potete trovare tutto sul sito immagina.eu. Francesco Rea vi ringrazia e vi dà appuntamento per una nuova puntata a sabato prossimo.